Posso abbassarlo, giusto? Ok. È veramente una grande, grande gioia poter essere qui, riprendere, anche se con qualche piccola restrizione, però è bello essere qua davvero tanto. Dopo tanto tempo abbiamo già avuto degli incontri, ma credo che ognuno di noi possa dire che avevamo bisogno proprio di questo, veramente tanto bisogno. Abbiamo cantato un canto che a me piace molto, ci parla del nostro futuro, che sarà straordinario, non possiamo neanche immaginare. Quello che abbiamo cantato è che un giorno saremo alla presenza del Signore e godremo pienamente della sua gloria davanti ai nostri occhi, sarà qualcosa di indescrivibile. Ma siamo qui e ci aspetta un cammino, a volte difficile, tanto, ma il Signore ci aveva già avvertito e quindi è un po' di questo che, inerente a questo. Quello di cui voglio parlare, il titolo che ho voluto dare è La giusta scelta e la buona compagnia. Ovviamente penso avete già capito un pochino di cosa voglio parlare. Voglio andare nel libro di Daniele che sto studiando ultimamente, un libro straordinario da cui sto ricavando tanti tanti insegnamenti. Il Signore mi sta parlando in modo molto forte attraverso questo libro. E questa semplice riflessione nasce dal constatare proprio l'importanza di vivere la comunione fraterna, una comunione qualificata, una comunione dove si guarda un unico obiettivo, si cammina tutti insieme, nonostante i caratteri, il mio personalmente è molto difficile, nonostante tante cose. E una comunione anche che a volte ci porterà a prendere magari delle scelte difficili, tra cui appunto rinunciare a noi stessi, rinunciare alle cose di questo mondo, proprio come vedremo adesso. Ma soprattutto una scelta che una comunione che ci permette di camminare insieme, come ho detto, verso un unico obiettivo. E leggiamo proprio Daniele 8, 1, scusate, il versetto 8, solo la prima parte. Daniele, pagina per chi magari ha difficoltà a trovare, 873. Daniele capitolo 1 versetto 8 dice: solo all'inizio Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi. Per il momento ci fermiamo qua. Facciamo un passo indietro, vediamo in che contesto ci troviamo. Vediamo che siamo in un contesto abbastanza particolare. Lo vedremo dai versetti 3 al versetto 6. Perché il re Nabucodonosor, che era molto molto potente, ed era re di Babilonia, una delle città più tremende che siano mai esistite, penso, si ritrova a dover, come dire, arruolare delle persone con delle qualità su quali io voglio porre l'attenzione. Vediamo, leggiamolo insieme, dal versetto 3. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dai Caldei. Dopo andiamo avanti. Al versetto 6, scusate, tra di loro c'erano i figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Io quando ho letto bene queste qualità sono rimasto un attimo. Perché vediamo, mettiamo bene lo sguardo, si parla di stirpe reale o comunque di famiglie nobili, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, non alcuna o in piccola parte, di ogni saggezza, istruiti, intelligenti e capaci di stare nel palazzo reale. Io di fronte a queste qualità mi fermo a riflettere. Io se avessi anche solo mezza di questa qualità probabilmente mi inorgoglierei a livelli mai visti. È incredibile perché ho pensato, no? Quando spesso si fa una selezione per un'azienda, ci sono dei requisiti minimi. Quando lavoravo a Piacenza nell'altra ditta, un mio collega era andato via per lavorare in Enel e il requisito minimo era i 70 come diploma, come voto al diploma. Qua stiamo parlando di requisiti pazzeschi, è come gente che esce con 110 lode e bacio accademico, un qualcosa di perfetto quasi, diremmo, dove li trovi dei ragazzi così? Soprattutto oggi, dove si trovano dei ragazzi così, me compreso, anche se l'età qua era un po' più bassa della mia, erano giovani, più o meno tra i 16 e i 18 anni, da quello che dicono gli studiosi. E è incredibile, perché veramente quanto mi inorgoglierei io di fronte a una selezione del genere. Se io avessi anche solo un requisito, penso dotato di ogni saggezza, qualcosa di incredibile. Se io fossi dotato di ogni saggezza, non so se avrei preso la stessa scelta che ha preso Daniele. Non credo personalmente. E vediamola, vediamola bene. Daniele ha preso il cuore suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re. È bello questo. Io mi sono messo nei panni di Daniele, come se l'avesse guardato e avesse detto: io sono a disposizione. Se vuoi arruolarmi, prendimi al tuo servizio, però non farmi andare contro il mio Signore. Quei cibi lui non li doveva prendere, perché erano un sacrificio agli idoli. E lui, di fronte a questo, dice: tutto quello che vuoi, ti servo, ma non farmi andare contro il Signore. Questo è un grande insegnamento. Perché è stato ubbidiente, senza dubbio, aveva un'autorità sopra, ha voluto ubbidire, però c'era il limite: non farmi andare contro il Signore. Lui è re dei re, tu sei re, ma lui è re dei re. Una scelta incredibile. Però, al di là di questo, quello su cui voglio porre bene l'attenzione è che aveva ottimi compagni. Io mi sono immaginato un viaggio dove io devo prendere una direzione, sono il pilota dell'auto e ho tre amici. Posso prendere la decisione giusta, ma se ho a fianco tre amici negativi, mi porteranno prima o poi su una strada sbagliata. E viceversa, se io ho preso la strada sbagliata, loro magari, a seconda del carattere che ho, potranno far fatica per farmi rimettere sulla strada giusta. E quindi è importantissimo circondarci di buone compagnie. Ed è bello perché, senza dubbio, Daniele intorno a sé aveva tre amici molto validi. Di loro non è detto lo stesso di Daniele, non è detto che avevano preso in coloro la decisione di non contaminarsi come i cibi del re, non è scritto qua, ma lo fecero. E i fatti parlano chiaro, poi più avanti vedremo le scelte che fecero. Ed è bellissimo, veramente. Voglio vedere cosa è detto di loro dalla Bibbia poco più avanti, al versetto 19. Il re parlò con loro, fra tutti quei giovani, ed erano stati messi grandemente alla prova, non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria. L'unica differenza sostanziale, al di là di come viene descritto chiaramente Daniele in questo libro, che è un po' più protagonista rispetto a loro tre, è che Daniele, lo vediamo, è giusto sottolinearlo al versetto 17, nella seconda parte, Daniele aveva il dono di interpretazione, di interpretare, scusate, ogni specie di visioni e sogni. Però di fronte alla difficoltà hanno avuto la stessa reazione. Daniele nella fossa dei leoni, ad esempio, e tante altre. E loro, ed è lì che voglio portarvi, di fronte a una sfida che Nabucodonosor gli ha lanciato, è quella della fornace ardente. Andiamo poco più avanti, nel capitolo 3. Voglio leggere con voi i versetti da 14 a 17. Qui Nabucodonosor aveva fatto erigere una statua e pretendeva che tutti si prostassero davanti, e i tre amici di Daniele si rifiutarono. E ad un certo punto, al versetto 13, allora Nabucodonosor, irritato e furioso. Pensate, il re che di fronte a tre persone si irrita in questo modo. E io personalmente magari avrei avuto un po' di paura dopo, è vero? Prendo la decisione, però di fronte al re che si arrabbia così, magari un passo indietro l'avrai fatto. Loro no. Li chiamò e gli disse, leggiamo dal versetto 14. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach e Abednego, che erano i nomi che lui aveva dato, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Questa ovviamente è una domanda di cui lui già conosceva bene la risposta. È qua che mi ha fatto riflettere tanto. Come era la sua sfida, era così grande. Ora, adesso, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta, ma se non l'adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio, ecco la grande sfida, potrà liberarvi dalla mia mano? Sono tutti tempi al presente, ma immediato. Ora, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua. Immediatamente, se non lo fate, io vi butto in quella fornace. era un qualcosa di molto forte, un re potente, che diceva questo a tre ragazzi, per quanto straordinari, abbiamo visto le caratteristiche prima, però sempre ragazzi. Io non so veramente al loro posto cosa avrei fatto. E ricevettero questa grande sfida, ma di fronte avevano un re potente, ma loro credevano nel re dei re che è l'onnipotente. E presero una scelta incredibile, qui che dimostrano che nel loro cuore anche loro senza dubbio avevano preso la scelta di non contaminarsi con le cose del mondo. È bello, vediamo cosa rispondono. Loro tre insieme risposero al re. O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Già l'inizio è molto forte. È come dirgli, potevi anche non farci questa domanda, tanto sai già la risposta. Sai già che non l'avremmo fatto. Tu potevi dirci quello che volevi, ma noi abbiamo scelto di seguire il Signore, di servire Lui prima di ogni altra cosa. Ed è molto molto forte. E poi va avanti, c'è un ma che ribalta tutta la situazione e dice: il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di liberarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi, non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Vediamo un attimo la situazione. Tu ci sfidi, re, tu ci sfidi, Nabucodonosor. Noi ti rispettiamo, però sappi che noi non ci contamineremo, noi non ci inchineremo di fronte a questa statua, noi siamo nelle mani del nostro Dio e ci fidiamo di Lui e non solo. Qua dice una cosa che è molto importante, perché fidarsi è una cosa, ma fidarsi e servirlo diventa tutta un'altra cosa. Dice: il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di liberarci, è una cosa in più che noi serviamo. Ed è bello perché erano sicuri che indipendentemente da quello che sarebbe successo, il Signore sarebbe stato infinitamente buono con loro e che loro avrebbero ubbidito al di là della circostanza. Ed è molto forte perché la loro ubbidienza non dipendeva assolutamente dalle situazioni. E vediamo qual è stato il frutto. Non gli ha sfiorato niente. Chi li ha buttati dentro? Perché la fornace addirittura era stata alzata ancora di più di quello che era normale, già i corpi bruciavano. Chi li ha buttati dentro è morto, loro neanche un piccolo segno, zero. E questo è veramente straordinario. E quale fu la conseguenza di questa loro azione? Versetto 28. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego. Adorarono Dio, lo do il Signore. Questa è stata la reazione del re, è stato straordinario. Però ancora non dice il mio Dio, il loro Dio. Poi dopo nel capitolo 4 sappiamo il meraviglioso ravvedimento del re Nabucodonosor. È straordinario perché attraverso la loro fede, attraverso questa scelta personale, portarono un re duro, potente, orgoglioso ovviamente per la sua potenza, ad adorare Dio. Mi sono chiesto, non vorrei anch'io avere dei compagni così, essere io un compagno così per qualcuno, dei miei fratelli e delle mie sorelle? Credo proprio di sì. Che amici straordinari aveva Daniele con cui poter affrontare questo viaggio. Però ovviamente bisogna porre attenzione anche su un altro aspetto, che purtroppo noi possiamo essere una cattiva compagnia e ci sono cattive compagnie. In 1 Corinzi 15:3 è detto apertamente che esistono cattive compagnie, viene detto che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E sono andato a cercare, perché avevo già un'idea del verbo corrompere, però volevo vedere cosa i dizionari magari mi dicevano qualcosa in più, e così è stato assolutamente, perché corrompere è alterare, deteriorare e guastare qualcosa. E mi sono chiesto, visto che qua si parla di corrompere i buoni costumi, ci piace andare in giro con un bel vestito o un vestito rotto e sporco? Se qualcuno deve rovinarmi e farmi andare in giro così, non va bene. Come io non devo fare assolutamente questo per qualcun altro, perché la responsabilità è di tutte le parti, ovviamente. Ci mancherebbe altro. La cattiva compagnia può guastare la nostra vita spirituale e proprio ultimamente, leggendo i Corinzi con mamma e vedendo un po' i vari paralleli che ci sono all'interno della Bibbia, il Signore mi ha messo davanti due passi che avevo già letto, ma mai così mi hanno colpito, ovviamente in modo personale. E sono il primo in Seconda Pietro 3,17, perché prima abbiamo visto delle conseguenze positive, ora vediamo cosa può creare una cattiva compagnia. In Seconda Pietro 3,17 viene detto, pagina 1216. Seconda Pietro 3,17, voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. È forte quello che viene detto qua. Una cattiva compagnia può trascinarci a ragionare come gli scellerati, che è lo stolto, ma lo stolto che si comporta in modo molto molto negativo, e scadere dalla vostra fermezza. Magari anche noi come Daniele, perché è una scelta che dobbiamo fare giornaliera, la scelta di consacrarci al Signore non è una volta per sempre come la salvezza che nessuno ci può togliere. La scelta di consacrarci al Signore è una cosa giornaliera, quotidiana. Dobbiamo inginocchiarci ogni mattina ai piedi del Signore. Mi immagino sempre il mio cuscino, io per pregare in ginocchio sono costretto a mettere il cuscino sotto le ginocchia perché mi fanno male se no. E cambia la forma, da una cunetta diventano due. E penso sempre, pensa se il tuo cuscino avesse la forma dei tuoi ginocchi anziché della tua testa. Pensa Andrea se fosse così, quanto sarebbe straordinaria la tua vita. E ammetto di essere mancante. Però qua ci dice che se non stiamo ben attenti e ci mettiamo vicino un cattivo compagno, o noi siamo un cattivo compagno per gli altri, possiamo scadere noi o far scadere qualcuno dalla sua fermezza, dall'aver preso quella decisione. Essere talmente negativo, avere a fianco talmente una persona negativa che non ci fa più guardare al Signore. Ed è qualcosa di tremendo. E un altro passo ancora più forte, che veramente mi ha spezzato le gambe personalmente, è in Ecclesiaste 10, al versetto 1. Molto molto forte. Ecclesiaste capitolo 10, versetto 1, pagina 661. Qua veramente penso che renda ancora più l'idea. Già il versetto di prima la rendeva parecchio, ma qui proprio fa tremare personalmente, pensando ovviamente a un'analisi introspettiva. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Poi andiamo avanti, mi fermo un secondo. Qua siete tutti di giù e l'olio è un alimento molto usato giù, buono, buonissimo. Ma è vero quello che dice qua, basta una mosca morta, un qualcosa che non va, che contamina l'olio, e l'olio diventa di un brutto colore, non è più trasparente e bello, quel colore quasi oro che ha, e in più puzza. E questo può fare una cattiva compagnia, una cattiva amicizia nella nostra vita. E noi nella vita di qualcun altro, ci tengo sempre a sottolinearlo. Un po' di follia andando avanti, qua sta il pregio della saggezza e della gloria. A me ha fatto tremare. Guasta il pregio della saggezza. Il Signore ci chiama a cercare questo, a essere uomini e donne di Dio fedeli che ricercano di crescere in saggezza, perché di nostro non ce l'abbiamo proprio. E il fatto di poter io guastare la saggezza di qualcuno, di farlo scadere dalla sua fermezza, qualcosa che fa tremare, perché sicuramente, essendo un peccatore, per quanto perdonato per sempre, avrò fatto i miei errori, avrò provocato dei danni a qualcuno vicino a me. Spero mai a questo livello. Però sicuramente ho fatto qualcosa che non va. E c'è ancora tempo, se è così, per recuperare. C'è ancora tempo per circondarsi anche di buoni compagni. Qua siamo una chiesa ed è giusto che tutti insieme abbiamo un unico obiettivo, un unico punto fermo, che è il Signore Gesù. E quindi in conclusione voglio fare un riassunto veloce. Abbiamo visto Daniele, un ragazzo straordinario che ha preso la scelta giusta, che è quella che ogni giorno noi dovremmo prendere, che è di consacrarsi al Signore. Si è circondato e aveva intorno a sé tre amici straordinari che avevano le sue stesse visioni, che avevano fatto le sue stesse scelte, perché anche Daniele di fronte alla fossa dei leoni ha detto non mi interessa, io vado per la mia strada. Loro di fronte a una fornace ardente e così in tante altre situazioni pazzesche che noi non possiamo neanche immaginare. Perché quello che viviamo noi potrebbe essere anche molto pesante, ma mai così, penso. E trovo straordinario tutto questo e penso, siamo una chiesa, ognuno di noi ha i suoi difetti, io per primo. Però sarebbe bello veramente se tutti insieme camminassimo con un'unica via che è il Signore, e Lui stesso ce lo dice, io sono la via, con un unico obiettivo, con un unico pensiero, con un unico cuore. Sarebbe straordinario. Una cosa che dico prima di tutto a me, lo ripeto perché sono estremamente mancante e non lo dico così, lo dico veramente seriamente. E voglio concludere con un versetto che trovo straordinario, che era il proseguo di Seconda Pietro 3, versetto 18. L'obiettivo veramente di questa sera è di incoraggiarvi, di incoraggiare me stesso e voi a seguire Cristo al di là di ogni situazione, al di là di tutto quello che possiamo vivere, rinunciando a noi stessi, alle cose che il mondo ci offre. Seconda Pietro 3,17, parlando sempre, abbiamo visto: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Bello il versetto 18. Voglio concludere così. Ma crescete tutti insieme, sto parlando a una chiesa. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Amen.